Dove teniamo i nostri pensieri cambia tutto nella vita cristiana. Quello che riempie i tuoi pensieri cambia tutto. E Dio ci dà nella sua parola indicazioni, spunti, motivi di riempire i nostri pensieri continuamente, giorno per giorno, con quello che veramente importa, con quello che ci dà gioia, con quello che incoraggia il nostro cuore e che ci stimola anche nel cammino. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare Colossesi 1, abbiamo visto, studiato la preghiera di Paolo in Colossesi 1, che è una preghiera molto potente ed è un modello per noi di come pregare, per cosa pregare. E se vi ricordate, lì Paolo pregava che i colossesi potessero essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio, cioè che potessero conoscere a fondo la volontà di Dio, per poi adempiere quella volontà, vivere come Dio vuole, e in modo che potessero così camminare in modo degno del Signore, piacendo al Signore in ogni cosa e portando frutto anche in ogni opera buona. Ma vivere così, camminando nella volontà di Dio in ogni cosa, piacendo a Dio in ogni cosa, è impossibile nelle nostre forze. Nelle nostre forze la vita cristiana è una vita impossibile da vivere. E per questo, se vi ricordate, Paolo pregava anche che fossero fortificati con ogni forza che viene da Dio. Non solo Dio ci ha dato da vivere la vita cristiana, ma ci dà anche di ogni forza che viene da Lui. In Lui abbiamo una fonte inesauribile di forza per poter vivere così. E poi Paolo chiude la preghiera con un ringraziamento per una verità potente. Nel versetto 12. Riprendo dal versetto 12 e poi da lì proseguiamo. Paolo dice, chiude la preghiera dicendo, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Cioè Paolo pregava che vivessero, che potessero conoscere la volontà di Dio a fondo, per poter vivere compiendo la volontà di Dio, fortificati in Dio con ogni forza, ma poi aggiunge rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. La sorte dei santi nella luce è stare nella presenza di Dio per l'eternità. È la sorte dei santi, è la sorte di coloro che hanno comunione con Dio, che hanno un rapporto con Dio. E la sorte di questi è di stare nella presenza di Dio per l'eternità. E qua Paolo dice, aggiunge, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare a quella sorte. Perché Dio ci ha messi in grado di partecipare a quella sorte. Quello che Paolo dichiara qua è vero per me ed è vero per te se tu sei in Cristo. È vero per noi. Se tu sei in Cristo, Dio ti ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi. Pensate a questo. Dio ci ha messo in grado di stare nella sua presenza per l'eternità, godendo la sua presenza perfetta, la sua gloria completa, in gioia per l'eternità. È incredibile. È incredibile. Questa sorte meravigliosa è la sorte riservata ai santi, solo ai santi. Nessuno che non è stato lavato dal proprio peccato può stare nella presenza di Dio. Dio è tre volte santo, Dio è un fuoco consumante, Dio non accetta peccato nella sua presenza. E così, di natura, nessuno di noi era in grado di partecipare alla sorte dei santi. Nessuno di noi. Solo coloro che sono stati lavati dai propri peccati, solo coloro che sono stati coperti con la giustizia di Cristo, solo coloro che sono i santi di Dio hanno il privilegio di partecipare a questa sorte. E ciascuno di noi che è in Cristo è stato messo in grado di partecipare a quella sorte. È incredibile. È incredibile. È la sorte che ci aspetta. Però pensiamo a questo. Il fatto che Paolo dichiara che Dio ci ha messi in grado implica che non eravamo in grado. Infatti, prima che Dio operasse in noi, non eravamo in grado di stare nella presenza di Dio, perché i nostri peccati ci coprivano, perché eravamo immersi nei nostri peccati, che ci separavano da Dio e ci condannavano all'eternità lontani da Dio. I nostri peccati creavano un muro tra noi e Dio, un muro che non potevamo superare nelle nostre forze, un muro che noi non potevamo demolire. Eravamo schiavi dei nostri peccati ed era una dura schiavitù. E a causa dei nostri peccati avevamo davanti a noi un'eternità di tormento e un'eternità di ira lontani da Dio. Questa era la nostra condizione passata. Oggi vogliamo andare avanti dal versetto 13 in Colossesi 1, perché qua Paolo ci spiega di più, prosegue il discorso e ci spiega di più di quello che Dio ha fatto per noi, per mezzo di Cristo. E ci spiega come Dio ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E già dal versetto 13, voglio leggere i versetti 13 e 14, notate quale era la nostra condizione e quello che Dio ha fatto per noi. Dal versetto 13, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. La nostra condizione naturale era che non eravamo in grado di partecipare alla sorte dei santi. E qua leggiamo che il motivo per cui non eravamo in grado era perché noi eravamo sotto la potestà delle tenebre. Facevamo parte delle tenebre, eravamo sotto il potere delle tenebre. Ed eravamo schiavi e prigionieri dei nostri peccati. Era una condizione terribile. Ma qua leggiamo che Dio è intervenuto e ha compiuto un'opera meravigliosa, un'opera di grazia. Eravamo sotto la potestà, sotto il potere delle tenebre, da cui non potevamo liberarci. Ma Dio ci ha riscossi dal potere delle tenebre. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre tramite un pagamento. Tramite il pagamento di un riscatto. E quel pagamento era il sangue che Cristo ha versato sulla croce per noi. Quel sangue rappresenta simbolicamente il sacrificio di Cristo. In Cristo abbiamo la redenzione. E in Cristo abbiamo libertà dal potere delle tenebre. Abbiamo ottenuto la redenzione. Perché Cristo ha pagato il riscatto. E quella redenzione che abbiamo ottenuto, dice qua, è il perdono dei nostri peccati. Non siamo più sotto la potestà delle tenebre. Questa è una verità che conosciamo così bene che facilmente diventa normalità e non ci tocca più. E non afferriamo quanto è grande. Ma pensiamo a questo. Dio, contro cui abbiamo peccato così tanto, contro cui ci siamo ribellati così tanto, scegliendo di stare nei nostri peccati, Dio stesso ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Dio stesso ci ha redenti. Dio stesso, dice, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Non solo ci ha salvati dalla condanna eterna, ma ci ha fatti entrare nel suo regno come figli preziosi e amati. Per quanto la nostra condizione di prima era terribile ed era più terribile di quello che possiamo comprendere a fondo, perché non comprendiamo a fondo la santità di Dio. La nostra condizione attuale è più meravigliosa ancora di quanto possiamo concepire. Per quanto grave il nostro peccato, molto più meraviglioso è quello che Dio ha fatto per noi e quello che ci aspetta alla sua presenza. Gloria a Dio per quello che Lui ha fatto per noi. Dio ha compiuto un'opera meravigliosa, un'opera incredibile, ed era un'opera possibile solo per mezzo di Gesù Cristo, solo per mezzo del suo sacrificio, perché Lui è colui che ha comprato il pagamento, colui che ha pagato il prezzo per il nostro riscatto. E Paolo adesso va avanti nei prossimi versetti e ci parla di Cristo, ci parla del perché era possibile che noi, uomini peccatori, potessimo essere riconciliati con Dio. Allora ascoltiamo, mentre Paolo ci parla del nostro Signore, dal versetto 15, dice: Egli, Gesù Cristo, Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. In due versetti c'è così tanto che non c'è tempo oggi di esaminare a fondo ogni aspetto. Vogliamo solo toccare un po' di chi è Cristo. Il primo aspetto che Paolo menziona qua dice che Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. Pensiamo a questo. Dio è invisibile, Dio è spirito, non ha un corpo. Gesù Cristo è pienamente Dio, ma si è fatto uomo. E vediamo Dio in Cristo. In Giovanni 1,18 leggiamo: Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Cristo è l'immagine di Dio, e conoscendo Cristo possiamo conoscere Dio Padre. In Filippesi 2,5-7 leggiamo che Cristo è Dio, ma annichilì se stesso divenendo simile agli uomini. Dice: Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Cristo si è fatto uomo, essendo anche pienamente Dio. In Ebrei 1,3 leggiamo che Cristo è l'impronta dell'essenza di Dio. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Cristo è l'impronta visibile dell'essenza di Dio che non si può vedere. Cioè è l'impronta di chi è Dio. Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. E perciò, conoscendo più Cristo, possiamo conoscere più chi è Dio. Possiamo conoscere più il suo cuore, possiamo conoscere il suo carattere. Possiamo vedere chi è Dio. Quindi Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. E poi Paolo, qui in Colossesi, dice che Cristo è il primogenito di ogni creatura. Cristo è superiore a ogni creatura. Cristo non è una creatura. Gesù Cristo è il creatore. Ma quella parola primogenito in greco indica superiorità. E Cristo è superiore a ogni creatura, il primogenito di ogni creatura. E infatti poi, subito dopo, leggiamo che Cristo è il creatore di tutto. Cristo è il creatore di ogni cosa. In Lui è stato creato tutto. Le cose nei cieli, che sono invisibili, le cose sulla terra, che sono visibili, tutte le creature spirituali, le creature terrestri, fisiche, sono state create in Cristo. Egli è il creatore. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, nella sua potenza, tramite Lui. E poi dice che tutte le cose sono state create in vista di Lui, cioè per la sua gloria. Lo scopo per cui sono state create tutte le cose è per glorificare Cristo. Cristo è Dio, è il creatore, e come tale è degno di essere glorificato da tutte le sue creature. In Filippesi 2:10-11 leggiamo che tutti si inginocchieranno davanti a Cristo e tutti riconosceranno che Lui è il Signore, anche quelli che in questa vita non si sono sottomessi a Lui. Ve lo leggo, dice: perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Tutti si inginocchieranno davanti a Cristo. Allora ti chiedo, tu vivi oggi glorificando Cristo? Cioè, vivi per la sua gloria? Vivi per lo scopo per cui sei stato creato? Vivi per Cristo in tutto quello che fai e con tutto quello che hai? Perché se tu non stai vivendo così, stai sprecando la tua vita. Prego che ciascuno di noi qua glorificherà Cristo oggi con la propria vita, di cuore, e non al giudizio, quando sarà costretto a inginocchiarsi davanti a Cristo e quando sarà troppo tardi. Viviamo oggi per glorificare Cristo, perché quello è l'unica cosa che veramente ha senso, è l'unica cosa che dà senso alla vita. Cristo ha creato tutte le cose, Egli è il creatore, ma non solo. Perché infatti poi nel versetto 17 Paolo aggiunge un altro aspetto di chi è Cristo e dice: Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Cristo è prima di ogni cosa, Cristo è superiore a ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, cioè Cristo tiene insieme tutte le cose. Lui è colui che fa funzionare il mondo e tutte le cose, perché lasciate a se stesse tutte le cose si disfarrebbero. Gli scienziati hanno scoperto che la materia, tutto quello che ci circonda, è fatta di atomi, e gli atomi sono composti di particelle di energia. Cos'è che tiene insieme tutte queste particelle? Cos'è che fa sì che la vita possa esistere? In cosa sussiste la vita? In Cristo. Cristo, in Cristo sussistono tutte le cose. Cristo è colui che tiene insieme tutte le cose. La tua vita dipende totalmente da Cristo. Ecco perché dovremmo glorificare Cristo in tutto. Poi Paolo passa a parlare di un ruolo che Cristo ha. Dio ha stabilito un ordine in ogni cosa e Dio ha stabilito un ordine anche nella Chiesa, che siamo noi, che siamo figli di Dio. E un altro aspetto di chi è Cristo riguarda il suo ruolo con la sua Chiesa. Nel versetto 18 leggiamo: ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Cristo è il capo della Chiesa. La Chiesa è un corpo. E Cristo ne è il capo, è la guida, è colui che dirige la Chiesa. È proprio come il capo, la testa di un uomo dirige il corpo, allo stesso modo Gesù Cristo è il capo della Chiesa, che è il suo corpo e la dirige. Leggiamo di questo in vari brani, per esempio in Efesini 4:15-16 dice: ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. La Chiesa è un corpo e Cristo ne è il capo. E poi un altro brano in Efesini 5, 22-23, parlando qui delle mogli, dei doveri delle mogli, leggiamo: «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo». Dio ha stabilito questo ordine. Ha stabilito l'ordine che il marito sia capo della moglie, che riflette come Cristo è capo della Chiesa. Dio ha stabilito che Cristo è il capo della Chiesa. Allora pensate a un corpo fisico. Se il corpo di una persona non ubbidisce al capo, non ubbidisce alla testa, noi diciamo che quel corpo è handicappato e non può funzionare bene, non funziona bene. Allora, similmente, se noi che siamo il corpo di Cristo non ubbidiamo al nostro capo, che è Cristo, è gravissimo. Se la Chiesa non ubbidisce a Cristo, non può funzionare. È un corpo gravemente malato. Quanto è fondamentale che seguiamo Cristo, il nostro capo, in ogni cosa. Poi Paolo va avanti nel versetto 18. Lo rileggo, dice, leggo da 18 a 22. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Voglio notare solo alcuni punti qua. Cristo è il principio. In Giovanni 1, primi tre versetti, leggiamo di Cristo. Dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Nel principio era la parola. Cristo era prima di ogni cosa. Poi dice anche che Cristo è il primogenito dei morti. Nel versetto 15 abbiamo letto che Cristo è il primogenito di ogni creatura. Adesso qua nel versetto 18, Cristo è il primogenito dai morti. Cristo è il primo nato dai morti. Il primo che attraverso la risurrezione ha vinto il peccato e la morte. In ogni cosa Cristo ha la primizia. E poi infatti Paolo aggiunge, dice che Cristo ha il primato in ogni cosa. Cristo è il primo. È sopra tutti, è davanti a tutti. Non c'è nessuno prima di Lui. E poi nel versetto 19 leggiamo una verità, 19-20, una verità meravigliosa. E leggiamo che al Padre, a Dio Padre, è piaciuto di far abitare in Cristo tutta la pienezza. In Cristo abita tutta la pienezza. Cristo è pienamente Dio. Pensate a questo. Gesù Cristo è venuto in terra come uomo e così, essendo veramente uomo, poteva morire al posto di uomini peccatori, al posto nostro. Ma Gesù Cristo è pienamente Dio allo stesso tempo. tutta la pienezza della divinità abita in Cristo, il nostro Salvatore. Gesù Cristo è pienamente Dio. E perciò il sacrificio che Lui ha compiuto non era il sacrificio di un uomo. Perché il sacrificio di un semplice uomo non avrebbe mai potuto pagare per noi peccatori. Il sacrificio di Cristo è potente ed è efficace perché in Cristo abita tutta la pienezza della Deità. Cristo è pienamente Dio. Per quello il sacrificio è completo, è valido. E infatti nel versetto 20 leggiamo che visto che Cristo è pienamente Dio, per mezzo di Lui Dio ha riconciliato a sé tutte le cose. Lo ha fatto mediante il sangue della croce, mediante il sacrificio di Cristo. Dio ha riconciliato a sé, per mezzo di Cristo, tanto le cose che sono sulla terra, tanto le cose che sono nei cieli. E fra queste cose siamo noi. Noi che siamo in Cristo siamo stati riconciliati con Dio. Questa è la salvezza. Il fatto che noi siamo stati riconciliati vuol dire che prima non eravamo riconciliati. Infatti eravamo lontani da Dio. Abbiamo letto prima che eravamo sotto la potestà delle tenebre. Eravamo lontani da Dio, sotto condanna, senza speranza. Ma ora, per mezzo di Cristo, per mezzo del suo sacrificio, per mezzo del sangue che Lui ha versato sulla croce, noi siamo riconciliati con Dio. Che grazia! Quel peccato che ci separava da Dio è tolto. Eravamo lontani da Dio, ma siamo stati avvicinati, riconciliati. E non è per merito nostro, è tutto solo per i meriti di Cristo. La riconciliazione con Dio è avere pace con Dio. A causa dei nostri peccati noi eravamo nemici di Dio. Non c'era pace tra il rapporto tra noi e Dio. E per noi era anche impossibile avere pace con Dio. Perché c'erano i nostri peccati di mezzo. Pensate a questo, fratelli. Non avremmo mai potuto migliorare abbastanza. Non avremmo mai potuto sistemare i nostri peccati. Non avremmo mai potuto cambiare la nostra vita abbastanza per essere riappacificati con Dio. Era impossibile. Dio è troppo santo e Dio è un giusto giudice. Dio deve punire il peccato. Non può solo chiudere gli occhi al peccato. Ma per grazia Dio ci ha dato Gesù Cristo e Lui ha preso su di sé la punizione che spettava a noi. E così ci ha riconciliati con Dio. Quel peccato è stato punito in Cristo. Per cui Dio non ha solo tolto i nostri peccati, li ha puniti in Cristo e ha fatto giustizia in quel modo. E siamo stati riconciliati con Dio. Prima c'era inimicizia fra noi e Dio, adesso abbiamo pace con Dio. Una pace perfetta, una pace che nessuno può toglierci. Quanto è grande il sacrificio di Cristo per noi. Ha compiuto un'opera impossibile. E nei versetti 21 e 22 dice, rileggo, e voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Qua Paolo descrive la nostra condizione di natura davanti a Dio. Io e te eravamo estranei e nemici nella mente con le nostre opere malvagie. Eravamo talmente, totalmente separati da Dio. Eravamo nemici di Dio. Non solo eravamo lontani da Dio, eravamo proprio nemici. La nostra condizione era terribile. Ma per quanto quella condizione è terribile, quanto è meraviglioso quello che Dio ha fatto per noi. Per grazia Dio ci ha riconciliati a sé. Dio ha fatto pace tra noi e Lui, non noi. Era un'opera di Dio. per mezzo di Cristo, non nostra. E il mezzo per cui era possibile era la morte di Cristo sulla croce, era il suo sacrificio. Eravamo estranei, nemici, adesso siamo riconciliati. Che opera di grazia che Dio ha fatto in noi, che Dio ci apra gli occhi a vedere più di quanto è grande. E poi notate, se questo è meraviglioso ed è già meraviglioso, diventa solo sempre più meraviglioso. Infatti dopo, Paolo va avanti, ci spiega per quale scopo Dio ci ha riconciliati con sé. È uno scopo incredibile, infatti dice nel versetto 22, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per quale scopo? Per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. Se già è grande che ci ha riconciliati, quanto è ancora più grande che lo ha fatto per farci comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, senza peccato. Chi? Noi. Noi. È incredibile. In Cristo noi siamo i santi di Dio. Siamo stati giustificati, coperti con la giustizia di Cristo, ma abbiamo ancora peccati nel nostro cuore, che ancora vengono fuori. Ancora non siamo irreprensibili e senza colpa, assolutamente, ma Dio sta operando in noi, ci sta santificando, ci sta purificando per farci comparire irreprensibili, perfetti, puri nella sua presenza. E questa è una promessa che Dio ci ha fatto ed è vera per ciascuno di noi che siamo in Cristo. Per quanto a volte può sembrarci impossibile, noi compariremo davanti a Dio, santi, irreprensibili e senza colpa. Saremo accolti nella presenza di Dio. Dio ci sta conformando l'immagine di Cristo. Che grazia e che promessa. E quanto più consideriamo la nostra condizione passata, e tanto più vediamo quanto è grande quello che Dio ha fatto per noi. E vedete, fratelli, il cuore di Dio per noi in tutto questo. Fermiamoci un attimo per pensare a cosa abbiamo appena visto. Abbiamo visto che Dio ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Ci ha trasportati nel regno del suo Figlio. Ci ha redenti, ci ha riconciliati con sé. Abbiamo pace con Lui adesso e ci farà comparire nella sua presenza santi, perfetti, irreprensibili, puri da ogni peccato. Se consideriamo chi eravamo, se consideriamo la nostra condizione davanti a Dio, se consideriamo quanto abbiamo peccato contro Dio, è incomprensibile per quanto è meraviglioso quello che Dio ha fatto per noi. Nessuna benedizione terrena è minimamente comparabile a quello che Dio ci ha donato in Cristo. Ogni benedizione terrena sarà dimenticata. Essere riconciliati con Dio vale più di qualunque cosa che potremo mai avere in questa vita. Prego che vedremo quanto è prezioso. Prego che saremo presi e colpiti con chi è il nostro Signore, con quello che Lui ha fatto per noi, quell'opera di grazia incredibile. Prego che sceglieremo di riempire i nostri pensieri con queste cose, perché di natura i nostri pensieri non vanno lì. Di natura i nostri pensieri si riempiono di mille altre cose, o che possiamo noi fare pulizia e riempirci di quello che vale. Se siamo in Cristo, abbiamo la promessa che noi compariremo davanti a Lui, santi, irreprensibili, senza colpa. Ed è una promessa meravigliosa, una promessa che ci deve dare speranza, deve stimolarci nel cammino, deve stimolarci ad andare avanti, a perseverare fino alla fine. Ma poi Paolo aggiunge una condizione nel versetto 23, e voglio rileggere 22 e 23. Ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo, che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Voglio considerare quella condizione che Paolo mette nel versetto 23, perché è interessante che lui non solo dice vi ha riconciliati per farvi comparire davanti a sé, ma poi aggiunge quel seppure perseverate nella fede. La condizione per comparire davanti a Dio così è che perseveriamo nella fede. E Paolo poi ci spiega cosa vuol dire quel perseverare nella fede. Aggiunge, essendo fondati e fermi nella speranza dell'Evangelo. La vera salvezza non è una confessione di fede che magari hai fatto tanti anni fa e su quella ti fondi e poi continui a vivere come vuoi tu. Nella vera salvezza Dio dà alla persona un cuore nuovo. E perciò la vera salvezza inizia e poi continua a manifestarsi tramite il chiaro frutto nella vita di quella persona, anno dopo anno. La condizione per comparire davanti a Dio ed avere l'eternità con Lui è di essere fondati nell'Evangelo per la salvezza, perché è l'unico fondamento per la salvezza. E poi è anche di rimanere fermi nella speranza dell'Evangelo nel cammino. Perseverare nella fede è fondamentale per la salvezza, ma ogni vero credente persevera nella fede. Ogni vero credente non perde la fede in Cristo. Invece, uno che dice di essere credente, ma che non era mai stato salvato, mai veramente rigenerato, devia dalla fede, non rimane fondato e fermo nella speranza dell'Evangelo. E poi notate la fine del versetto 23. Notate cosa dice dell'Evangelo. Rileggo tutto il versetto. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo, che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. L'Evangelo è stato predicato e noi l'abbiamo udito e per grazia l'Evangelo ha prodotto in noi salvezza. È tutto per grazia. Quanto è grande la grazia di Dio verso di noi. E Paolo aggiunge che lui è stato fatto ministro dell'Evangelo. Dio ha stabilito Paolo come ministro dell'Evangelo e Paolo ha sofferto tanto per adempiere quel compito che Dio gli ha dato. Non era un compito facile, per niente. Ma Paolo ha obbedito a quello che Dio gli ha messo davanti, ha perseverato nel cammino, ha adempiuto quello che Dio gli ha dato da fare e con la sua vita ha portato tanto frutto per la gloria di Dio. E quel frutto è anche in noi. Anche noi siamo grandi beneficiari del ministero di Paolo. Compiuto quanti anni fa? Questo ci mostra un'altra volta quanto è perfetto il piano di Dio. E quella sofferenza, quelle difficoltà facevano parte del piano di Dio per Paolo. E il piano perfetto di Dio per Paolo c'entrava con noi, con la nostra vita. Anche qua vediamo l'amore di Dio per noi, la sua grazia verso di noi, che lui ha fatto arrivare l'Evangelo fino a noi. Per oggi ci fermiamo qua, c'è già abbastanza da riflettere e meditare. Abbiamo solo toccato vari punti di chi è Cristo. Ma prego qua che ciascuno vada a casa portando con sé quello che abbiamo visto e che ciascuno mediti su quello che abbiamo considerato oggi. Meditiamo su chi è il nostro Signore. Riempiamo la nostra mente con quello che Cristo ha fatto per noi. Riempiamo la nostra mente con le meravigliose opere che Dio ha compiuto in noi per mezzo dell'opera di Cristo. Eravamo sotto la potestà delle tenebre, eravamo nemici di Dio e adesso siamo figli amati da Dio, abbiamo pace e siamo riconciliati con Dio. Non solo, ma abbiamo un'eternità che ci aspetta, abbiamo la sorte dei santi nella luce che ci aspetta. Compariremo alla presenza di Dio, santi, irreprensibili e senza colpa. Quello sta davanti a noi. Viviamo pensando a quello, non alle cose di oggi. E ringraziamo Dio per quello che Lui ha fatto per noi. Preghiamo. Padre, questo è uno di quei brani che possiamo andare avanti a meditare, su cui possiamo riflettere, che possiamo masticare per settimane e settimane e andare avanti tutta la vita e non diventa mai vecchio. Padre, ti prego, apri i nostri occhi a vedere di più la grandezza di quello che Cristo ha fatto per noi. Eravamo nemici tuoi, non ti volevamo. Eravamo nei nostri peccati immersi e volevamo rimanere lì. E tu hai compiuto un'opera di salvezza incredibile solo per mezzo di Cristo. Ci hai riconciliati a te per mezzo del sacrificio di Cristo. Ci hai trasportati nel regno del tuo Figlio. E stai operando in noi un'opera di santificazione per farci comparire davanti a te. Santi, irreprensibili, senza colpa, noi che eravamo pieni di colpa. Aiutaci a vedere la grandezza di questo, aiutaci a gioire in quello che Cristo ha fatto per noi, Padre. Ti chiedo questo e ti ringrazio per la tua parola potente che parla ai nostri cuori. Ti ringraziamo e ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.